la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 3 minuti entriamo in newsline. Buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio, la nostra fascia informativa locale della mattina fino alle 9.30, poi mi raggiungerà Raffaele Palumbo, anzi io raggiungerò lui negli studi di Controradio Web TV per l'appuntamento con Tutti al Voto. Uno sguardo, dicevamo, verso le europee. Quest'oggi prosegue la nostra camminata lenta ma anche a passo spedito e approfondito tra appunto le varie candidature, riflessioni su queste elezioni, questo doppio appuntamento amministrativo ed europeo. Ma diamo uno sguardo innanzitutto al meteo. Abbiamo dato conto di un'allerta che riguarda anche la Toscana. Facciamo il punto con Francesco Pasi dall'AMA. Buongiorno.
Tutti.
Allora, cosa ci può dire per questa giornata con proiezione verso il finale della settimana?
Sì, diciamo che la perturbazione è più, come ne abbiamo già detto anche ieri, interessa principalmente il nord Italia. Noi siamo un po' al margine, rimane comunque una giornata molto instabile. Oggi avremo rovesci inizialmente sulla costa e poi tenderanno a portarsi sulle zone interne. Sulle zone interne la probabilità è diciamo più alta sulla dorsale appenninica delle piogge, mentre sulle pianure i fenomeni saranno un po' più di tipo sparso. C'è abbastanza possibilità di fenomeni piuttosto forti, quindi è stata messa di conseguenza un'allerta per temporali. Le temperature di oggi senza grosse variazioni, con valori pomeridiani attorno ai 23-24 gradi. La giornata di domani invece il tempo comincia già lentamente a migliorare, che avremo ancora un po' di nuvolosità sulle zone interne in mattinata, forse anche qualche residuo a debole pioggia nelle prime ore della mattina. Poi dopo nel pomeriggio prevarranno le schiarite soprattutto a partire dalla costa. Queste diciamo preannunciano un miglioramento del tempo che si protrarrà sicuramente per la giornata di sabato e probabilmente anche per quella di domenica.
Ulteriori particolari naturalmente di venerdì. Domani ci ricollegheremo con il LAMA. Grazie per le informazioni. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Ex GKN, da 5 mesi senza stipendio e un territorio umiliato. Il 18 maggio scendiamo in piazza perché non accada più. Legge regionale, intervento pubblico qui e ora. Creiamo un precedente per tutte e tutti, perché sia transizione ecologica e non speculazione. Sabato 18 maggio, 14.30, corteo a Firenze dal cantiere di Via Mariti, con tutta la dignità in corpo.
Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti in vendita su Ticket One.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero. Commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Contro Radio.
Alle 8 passate da 8 minuti, uno sguardo ai giornali di oggi, alle principali notizie che trovate anche sul nostro sito controradio.it. La notizia che con cui apre il Tirreno e che è arrivata nella tarda serata di ieri è la morte sul lavoro avvenuta in provincia di Lucca, Fornaci di Barga. Operaio muore in fabbrica incastrato nel macchinario, tragedia alla KME, seconda vittima in due giorni in Toscana, l'ennesimo morto sul lavoro. Si chiamava Nicola Corti, aveva 50 anni ed era entrato da neo maggiorenne nel 92 in quella che ora è la KME di Fornaci di Barga, leader nella produzione di rame ottone. Poco prima delle 7 di ieri sera l'operaio, uno dei più esperti, è rimasto incastrato nel macchinario. Torneremo naturalmente su questa vicenda oltre la cronaca, riflettendo insieme nei nostri spazi informativi. Fotonotizia su tutte le prime pagine di oggi, anche in home page sul nostro sito controradio.it, la tendata, la campata, insomma la mobilitazione degli studenti universitari per la Palestina in piazza San Marco, studenti e docenti universitari insieme. Leggiamo da Repubblica: una tenda per la pace, il titolo che sceglie la Nazione. A Firenze le tende per la Palestina, l'Istituto Universitario Europeo sia al confronto anche scomodo, in 300 in piazza San Marco, la rettrice Petrucci ci incontri. Questo l'appello, è una mobilitazione che si aggancia a quella partita dalle università americane. La tendata, annunciano da Firenze, andrà avanti finché la rettrice non darà ascolto alle nostre richieste e non si aprirà un tavolo di trattativa reale per la chiusura degli accordi con Israele. Intanto una mostra fotografica sulla Nakba, l'Università Tor Vergata di Roma, assemblee, pranzi sociali, proiezioni di film negli atenei di tutta Italia e nuove tende anche a Bari, Ravenna, Genova, alla Bicocca di Milano, a Cosenza e a Salerno da ieri pomeriggio. Accampamenti sono già da giorni nei cortili degli atenei di Trento, Bologna, Napoli, Palermo, Torino, per quanto riguarda la Toscana, Pisa e Siena, ma anche Venezia, Bergamo e altri tre atenei milanesi. E sulla mobilitazione che è partita ieri in San Marco davanti al rettorato di Firenze sentiamo le voci raccolte da Domenico Guarino, di due portavoce della protesta, insieme all'imam di Firenze Izzedin Elzir, che era presente in piazza.
Per unirci a una mobilitazione partita due settimane fa dalle università americane per chiedere la fine del genocidio del popolo palestinese a Gaza, in questo momento a Rafah, e per esigere in questo caso che l'Università di Firenze rescinda tutti gli accordi con le università israeliane, che in questo momento stanno aiutando e permettendo il genocidio a Gaza, e che anche esca dal Comitato Tecnico Scientifico Leonardo Medor, che è un comitato dell'industria bellica della Leonardo Spa, che ha prodotto le bombe che in questo momento hanno sganciato per mesi e mesi su Gaza, e anche che esca una dichiarazione della rettrice in cui condanni fermamente quello che sta succedendo a Gaza. Ci uniamo a una protesta che non riguarda solamente Firenze o solamente l'America, ma che sta riguardando tutto il mondo, dall'America all'Australia, al Sud America, al Giappone e tantissime altre città italiane, dal nord al sud.
Certamente la presenza dei giovani, dei studenti, dopo 76 anni dell'occupazione della Palestina, dimostra che i nostri giovani vogliono la pace, vogliono la libertà. E questo è il messaggio più importante. Manca la pace, manca la libertà lì e qui. Con coraggio, perché purtroppo non è così facile oggi manifestare per diritti, perché è come se fosse stai cancellando diritti di un'altra parte, e invece qui non si vuole cancellare i diritti di nessuno, ma vuole acquisire i diritti di un popolo che sta soffrendo da più di 70.
Sono una dottoranda della sede di Firenze della Scuola Normale Superiore. E noi abbiamo delle richieste specifiche, che sono quelle che la comunità accademica prenda una posizione netta, immediata, contro questo genocidio in corso, contro l'invasione di Rafah che minaccia 1,5 milioni di persone che sono state sfollate in quel luogo. È assolutamente inammissibile che la comunità accademica rimanga in silenzio di fronte anche a uno scolasticidio, alle devastazioni delle scuole, alle devastazioni delle università di Gaza. Perciò chiediamo, oltre che alla fine degli accordi tra le nostre università e le aziende che armano la guerra, anche un processo e un supporto di accoglienza nei confronti dei ricercatori e delle ricercatrici, degli studenti e delle studentesse della Palestina, ma anche che le risorse vengano investite, anziché nella guerra, anziché negli armamenti, nel poter garantire il diritto allo studio, all'educazione, alla formazione e alla ricostruzione delle scuole e del sapere in Palestina a tutti i palestinesi. Gli è stato tolto non soltanto il diritto alla vita prima di tutto, ma anche il diritto allo studio e alla formazione come strumento di emancipazione.
Avete parlato anche, avete tentato anche un rapporto con le università statunitensi che sono presenti a Firenze?
Sì, sì, ci sono alcuni studenti che si sono uniti a questa mobilitazione, loro hanno dei semestri insomma che non hanno la nostra stessa durata, quindi tanti di loro purtroppo o per fortuna dovevano tornare negli Stati Uniti, probabilmente raggiungere i loro compagni lì, però alcuni di loro sono qui con noi in piazza, sì.
Dicevamo che nella campagna elettorale è entrata anche la polemica, il botta e risposta relativo ai sondaggi. Partito Schmidt, ieri la replica del coordinatore PD Giorgio, ma leggiamo dalle pagine interne della Nazione di Firenze: la politica, colpi di querele, la guerra dei veleni tra candidati, cassonetti incendiati e minacce di querele, la corsa elettorale sale di tono, Draghi, Fratelli d'Italia accusa Armentano del PD di essere imputato, il Dem smentisce tutto, fuoco a un cassonetto accanto alla sede di Del Re, Giuliani si scontra con Schmidt e Buscemi risponde duramente a Funaro. Intanto, in riferimento a quanto successo in piazza Beccaria, Cecilia Del Re di Firenze Democratica nelle prossime ore presenterà una denuncia per chiedere che si accerti se il cassonetto dato alle fiamme davanti alla sua sede elettorale sia stata una bravata, un atto intimidatorio. Infine, scintille minacce di querele tra l'assessora Maria Federica Giuliani e Schmidt sul caso degli appartamenti da realizzare nel Palazzo del Podestà del Galluzzo, con il candidato del centrodestra che accusa l'amministrazione di aver concesso permessi a una società probabilmente amica e chiede di vedere gli atti. Schmidt chiarisca o partirà una denuncia, la replica dell'amministrazione comunale. Non vogliamo alimentare polemiche, ma soprattutto far chiarezza invece su quelle che sono le aspettative e le richieste su un territorio come quello di Bagno a Ripoli, sottoposto a un fortissimo sviluppo, tornando su un tema di cui ci siamo occupati in questi mesi che vi abbiamo raccontato, che è quello che potrebbe accadere al Rimezzano, nella valle di Rimezzano. Parliamo del possibile ampliamento della scuola americana, dell'International School of Florence. Cosa chiedono i cittadini ai candidati a sindaco del comune di Bagno a Ripoli rispetto all'ampliamento di questa struttura e alla salvaguardia della valle? Domenica ci sarà anche una passeggiata promossa dal FAI, ne parleremo, ma salutiamo Neri Fatigati del gruppo spontaneo Santa Caterina Rimezzano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, grazie per lo spazio.
Allora, ricordiamo il contesto che ha portato a una fortissima preoccupazione da parte di un gruppo nutrito di cittadini che ha portato ad assemblee in questi mesi richieste di confronto con l'amministrazione, e adesso anche un confronto pubblico si è tenuto pochi giorni fa tra i candidati sindaco di Bagno a Ripoli. Quali sono le vostre preoccupazioni e le vostre richieste?
Allora, noi intanto siamo molto contenti perché un gruppo di persone, di abitanti, di residenti hanno organizzato il primo incontro pubblico, il primo dibattito fra i candidati a sindaco, e questo per noi è importante. Tu sai che lì c'è un piano operativo approvato a luglio che è stato molto discusso. E in questo piano operativo, oltre ad altri interventi molto rilevanti, c'è anche quello della scuola, che prevede un edificio di 12.000 metri quadri più un parcheggio in una valle che è che veniva chiamata una volta il paradiso degli Alberti. È un vero paradiso, è una valle meravigliosa.
C'è
noi
una
chiediamo
scuola,
innanzitutto la partecipazione.
Ecco, c'è una scuola già presente che però potrebbe essere fortissimamente ampliata. C'era una richiesta di confronto da parte appunto dei cittadini che hanno lamentato una mancanza di informazioni o comunque un percorso tardivo, insomma, di apertura di una fase di partecipazione. C'è il discorso non solo della cementificazione, ma della questione della circolazione, delle strade, di tutto ciò che comporterebbe questo ampliamento. Sappiamo insomma che il sindaco di Bagno a Ripoli è candidato per il Consiglio Comunale di Firenze, siamo in campagna elettorale sul territorio perché c'è il passaggio di testimone appunto sul territorio del comune di Bagno a Ripoli, ma al di là di chi prenderà diciamo in mano la gestione del comune, appunto torniamo alle vostre richieste precise, perché immagino che dal 10 di giugno ripartirete per chiedere delle informazioni precise rispetto a Rimezzano.
Sì, infatti l'aggiornamento è questo, che i beneficiari, appunto la scuola, hanno presentato la documentazione che è richiesta dopo l'approvazione della previsione urbanistica. Questa documentazione è stata esaminata dagli uffici competenti del comune, quindi ambiente, viabilità, urbanistica, eccetera, ed è stata trovata carente, non sufficiente. Quindi il comune ha chiesto un'ulteriore documentazione alla scuola, che ha avuto 90 giorni di tempo per presentarla. Questi 90 giorni scadono il 19 giugno, e quindi il 19 giugno sarà il momento in cui si insedierà la nuova amministrazione comunale dopo le elezioni. Noi non siamo più riusciti a interloquire con la vecchia amministrazione e peraltro, come tu dicevi, ora è tutto demandato al prossimo sindaco. In questo incontro che abbiamo fatto il 9 di maggio all'Antella c'erano 3 candidati su 4. Noi abbiamo chiesto prima di tutto la partecipazione. Noi vogliamo un dialogo con l'amministrazione comunale, perché Bagno a Ripoli è un territorio dove la popolazione partecipa, è interessata, conosce i problemi, è un comune, ma come ormai sono tutti quelli delle nostre zone, evoluto, dove c'è una rete sociale ancora viva, cosa che manca in altre parti, e quindi noi vogliamo interloquire con la nuova amministrazione e vogliamo sapere cosa intendono fare sulla scuola. La nostra posizione è che a Rimezzano non si costruisce, non si può costruire.
C'è anche un'occasione per conoscerla questa valle, scoprirla, che dicevamo è questa passeggiata del FAI, se non sbaglio, promossa per domenica.
Esatto, esatto, grazie per averlo ricordato. Il FAI quest'anno a livello nazionale promuove iniziative sull'ambiente, particolarmente centrate sulla biodiversità. Hanno visto Rimezzano, sono rimasti innamorati, e quindi ci saranno due possibilità alle ore 10 e alle ore 12:30 domenica 19, con appuntamento all'oratorio di Santa Caterina, visita del bellissimo oratorio, passeggiata nella valle e ritorno all'oratorio dopo circa due ore. Ci si può prenotare sul sito del FAI Delegazione Firenze, è ancora possibile prenotarsi perché ci sono dei posti liberi.
E fra pochissimo troverete tutte le indicazioni abbinate al podcast di questa intervista con Neri Fatigati del gruppo Santa Caterina a Rimezzano anche sul nostro sito controradio.it, il link per prenotarsi alla passeggiata. Naturalmente, Neri, ci aggiorneremo dopo la tornata elettorale. A questo punto non mancheremo di approfondire cosa accadrà in quella valle che tanto deve essere preservata, perché insomma è un patrimonio non solo dal punto di vista ambientale ma anche storico e artistico. Grazie, buona giornata.
Grazie, grazie a tutti, a presto. Ciao.
di passare la linea al GR di Popolare Network per poi ritrovarci su Controradio Web TV per Tutti al Voto, con un approfondimento quest'oggi dedicato alle europee, diamo una buona notizia. Insomma, qualche volta fortunatamente capita di dare anche quelle. È un percorso anche questo che abbiamo approfondito anche nei nostri podcast nell'ambito di Cosa è successo, i podcast del nostro fine settimana, anche questi riascoltabili sui nostri canali cross mediali e su Spotify. Cosa è successo, il podcast di Controradio con Raffaele Palumbo. Ma dicevamo, la buona notizia è il primo risarcimento per Civitella dopo l'abbraccio di Mattarella, notizia che riprendiamo dalle pagine interne del Corriere Fiorentino. Effetto Mattarella, dopo l'appello del presidente del 25 aprile scorso e i tanti no ai risarcimenti per il massacro del 29 giugno 44, arriva il primo sì. Viene dal fondo del PNRR istituito appositamente per il pagamento dei danni alle vittime, riguarda una famiglia pilota, quella dell'avvocato Roberto Alboni, nipote di Metello Cesarini, una delle 244 vittime per la quale è stato avviato l'iter di liquidazione di circa 900.000 euro. Una vicenda, appunto, quella del risarcimento delle vittime della strage di Civitella, di cui ci siamo occupati e che torneremo a approfondire aggiornandovi nei nostri prossimi spazi informativi. Vi do anche un'ulteriore anticipazione: alle 9 saremo sempre su Controradio Web TV per uno speciale aggiornamento sui nuovi servizi per la generazione Z promossi dal portale giovanisi.it. In studio con noi Bernard Dicca, portavoce del presidente della regione con delega alle politiche giovanili. Tra qualche istante però la linea andrà a Milano, rimanete sulle nostre frequenze. This is not what was advertised. No wash and dry, just exposed wires. Spacious kitchen, it's a lie. Just four walls crumbling into dust. Balance minus. I paid a grand for this. Plus a deposit and I lost it. Lynching landlords in my dreams. But I don't have conviction like a dead Kennedy. Oh no, I don't. I've been cleaning the skirting boards for over an hour now. Well, I won't have it, I simply won't take it. You bought it, now I'll break it. No, I'll burn it, I'll leave the oven on. I'll burn it all down and throw the last remaining key away. Those blue sack stains will remain exactly where they are. I wanna empty the crumbs out of that tray thing in the toaster. And those coasters that you paid for, I never use them. I ignored it, I ignored it, I ignored it, I ignored it.
E 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. La guerra a Gaza, l'esercito israeliano ha schierato nuove truppe alle porte di Rafah, lo riferiscono i media di Tel Aviv, secondo cui la mossa è in concomitanza con una nuova riunione oggi del gabinetto di guerra che potrebbe approvare un ulteriore allargamento dell'offensiva militare nella città al confine con l'Egitto. Secondo l'ONU, 600.000 palestinesi sono fuggiti da Rafah dall'inizio dell'attacco israeliano nel nord. A Gaza City sono in corso violenti scontri tra esercito israeliano e miliziani di Hamas. 5 militari di Tel Aviv sono morti, sarebbero stati colpiti per sbaglio da un carro armato israeliano, così scrive il quotidiano israeliano Haaretz. Intanto nella striscia da 10 giorni non entrano più aiuti per la chiusura dei valichi. Sentiamo Serena Baldini dell'ONG Vento di Terra.
Da quando l'operazione militare su Rafah è partita, di fatto i valichi di Rafah e Kerem Shalom, che già operavano in maniera molto parziale, di fatto venivano approvate in minima percentuali le missioni coordinate chiaramente con la parte israeliana per far entrare aiuti, di fatto sono chiuse. Quindi lo confermo, sono giorni terribili in cui quella che era già più di una catastrofe, credo che ormai la parola catastrofe non basti più a descrivere quello che accade nella striscia, è davvero peggiorata, e a questo si unisce un livello di panico, ovviamente, paura delle persone che non sanno oggettivamente più dove andare, ma che stanno lasciando Rafah verso Khan Yunis, verso Deir el-Bala, quindi in zone leggermente più spostate verso il centro della striscia. Sono informazioni che arrivano dal nostro staff, noi abbiamo operatori e operatrici che appunto si erano spostati in larga parte dal nord e che erano arrivati a Rafah dopo vari spostamenti, ma che in questa situazione si sono trovati costretti a decidere di ripartire senza sapere esattamente che tipo di rifugio avrebbero trovato, perché lo sappiamo da mesi che zone sicure a Gaza non ci sono.
Le relazioni Cina-Russia stabilizzeranno il mondo, così ha dichiarato Vladimir Putin questa mattina a Pechino, incontrando il presidente cinese Xi Jinping. Il vertice arriva all'indomani di nuove sanzioni americane contro la Cina e nel pieno dell'offensiva russa sulle regioni nord-orientali dell'Ucraina. Le truppe di Mosca avanzano. Negli ultimi giorni Kiev è stata costretta ad abbandonare una serie di postazioni nella regione di Kharkiv. Ieri per la prima volta la Casa Bianca ha dato il via libera agli ucraini all'uso di armi americane per colpire in territorio russo. A 71 anni, un ex dipendente di una società di sicurezza privata e autore di alcune raccolte di poesie, l'uomo che ieri ha sparato al premier slovacco Robert Fico, l'ho fatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo, avrebbe detto l'aggressore durante l'interrogatorio della polizia. Fico si trova ora in coma farmacologico, l'intervento a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio è però riuscito e secondo il vice premier Thomas Taraba Fico ce la farà. 59 anni, politico di lungo corso, Fico è al suo quarto mandato, guida un governo nazionalista con posizioni vicine a quelle dell'ungherese Orbán. Potrebbe uscire dal carcere già nei prossimi giorni Ilaria Salis, forse addirittura già domani, non appena la famiglia avrà versato la cauzione di 40.000 euro fissata dal giudice ungherese per concederle i domiciliari in attesa della conclusione del processo. Ilaria Salis è accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra un anno fa nel corso di una manifestazione a Budapest. Dal governo italiano non abbiamo visto nessuna attività concreta per tirarla fuori dal carcere, ha dichiarato il padre di Ilaria, Roberto Salis. A Milano, dopo le forti precipitazioni di ieri, ancora alto il livello del fiume Lambro, appena sotto i margini. Nella notte non ha piovuto, la finestra senza piogge dovrebbe consentire di fare defluire l'acqua dal Lambro e anche dalla vasca di laminazione del Seveso. Dalla serata è però previsto un nuovo peggioramento meteo. Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8x1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla Fipilin in direzione Firenze code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta, in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 26392 e 26600 nel comune di San Miniato in provincia di Pisa, dal 20 al 31 maggio. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Al Centro Pecci di Prato è Centro Pecci Night. Venerdì 17 maggio, apertura straordinaria del museo. Oltre a E se ci entrassi dentro, il programma di incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, Naptoge Space e U-Sounds, alle 19 Sharing Scores, workshop di attivisti della danza. A seguire le performance Alien Intelligence dell'artista e compositrice Jasmine Gaffon, Untitled Figures, nuova performance della coreografa greca Lenio Caclea e Water Balls di Tomoko Savage. Ingresso intero 10, ridotto 7. Info centropecci.it.
Leggenda, il Festival della lettura e dell'ascolto torna a Empoli dal 16 al 19 maggio per la 7ª edizione. Un viaggio straordinario per chi crede nel potere delle storie, tra incontri, lettura itinerante, ascolto attivo e spettacoli per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e adulti. Diventa leggendario anche tu. Scopri di più su leggendafestival.it.
Contro Radio.
Right.
Sai, una radio con dentro informazione, attualità e poi mi ci mette anche tanta musica.
Contro Radio Pa, signora?
Candidato.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Giovedì 16 maggio, nuovo approfondimento giornalistico in vista dell'appuntamento elettorale per le amministrative e le europee dell'8 e 9 giugno, focus sulle europee. Oggi, come vi abbiamo anticipato, abbiamo iniziato il confronto e l'incontro e le interviste con i candidati toscani che fanno parte delle liste del Collegio dell'Italia Centrale. Salutiamo quest'oggi con noi Francesco Torzelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e candidato alle europee. Bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Partiamo subito naturalmente, Torzelli, dalla scelta di questa corsa elettorale. Perché accogliere appunto questa sfida che la potrebbe portare a Bruxelles?
Perché per noi, per Fratelli d'Italia, per la destra politica toscana è un'occasione senza precedenti, perché ovviamente non abbiamo mai avuto un parlamentare a rappresentarci. Perché è una sfida che è stata raccolta da tutto il partito toscano e una sfida su cui difficilmente ti puoi tirare indietro quando tutti te lo chiedono. Io ho insistito molto su questo aspetto prima di accettare, comunque ho la fortuna, il privilegio di fare già il consigliere regionale in questa regione, non è poco. Ho insistito molto perché avrei fatto questa sfida solo se tutti fossero stati concordi sul mio nome. Sono fatto, prima di accettare il giro di tutte 11 i coordinamenti provinciali della Toscana, ho fatto 11 riunioni, ho poi incassato i miei 11 sì e poi dopo l'opportunità era ghiotta, insomma, di poter essere protagonisti di una stagione che chiunque vada al Parlamento europeo, qualsiasi parte politica, poi si trovi a indirizzare le scelte dell'Europa, è senza dubbio un momento storico estremamente particolare.
Lei ha rimarcato, sarei il primo vero europarlamentare toscano di destra. In questo Ceccardi Lega come si pone rispetto al suo pregresso da europarlamentare?
No, quando noi siamo abituati, quando parliamo di destra politica, intendiamo il nostro percorso, quello che è iniziato nei movimenti giovanili di Alleanza Nazionale e poi ha dato vita a Fratelli d'Italia. Quindi diciamo, per noi la destra è questo, la Lega non fa parte di questa tradizione per noi, ma la Lega stessa a volte si definisce di destra, a volte no, non è una polemica, però noi quando diciamo la destra politica ci riferiamo, è per noi è quella corrente lì, quella che arriva dai giovani di AN, dalla destra degli anni 90, della seconda parte degli anni 90 fino ad oggi.
Dal punto di vista identitario si è ragionato molto, no? In riferimento soprattutto alla candidatura per le amministrative di Schmidt, a cosa c'è dietro Schmidt, il mondo del centrodestra. Lei ora appunto identificava il suo percorso rispetto a quello che la potrebbe portare a Bruxelles. C'è stata un po' di polemica anche con la Lega rispetto allo stop a Vannacci, una scelta sostenuta dal Carroccio. Secondo lei Schmidt ha fatto bene a stopparla e tutto questo fa parte di un percorso che il centrodestra vuol dare come immagine anche a livello internazionale?
Allora io non ne faccio una questione di immagine, io faccio una questione di contenuti. Io ho sempre detto, ma io non è che sono particolarmente dotato di letture politiche strane, semplicemente perché il centrodestra in Toscana negli ultimi 50 anni aveva sempre perso le elezioni. Quando è che ha iniziato a vincere le elezioni? Ha iniziato a vincere quando i partiti hanno allargato il perimetro storico della loro influenza, cioè quando ci siamo accorti che i famosi candidati civici, e quando parlo di candidati civici non parlo di quello che fa politica 364 giorni all'anno e poi si candida come civico, cioè se domani Francesco Torselli fa una lista civica non è un civico, è Francesco Torselli fa una lista civica. Un civico intendo una persona che non arriva al nostro percorso e che arriva a portare un valore aggiunto. Quando tu accetti questo tipo di persone, Schmidt è senza dubbio una persona che arriva da questo percorso, che porta un valore aggiunto in più al perimetro del centrodestra. Quando tu accetti che il candidato sindaco, che il frontman sia un civico, prendi il buono, cioè il valore aggiunto, ma prendi anche quello che un civico si porta dietro, ovvero la sua sensibilità, che non è per forza uguale a quella dei partiti. Quindi se il civico, se Schmidt, che è il capitano in questo momento della squadra, il centravanti, il leader, decide che per la sua candidatura, per il suo percorso, per portare il suo valore aggiunto, una candidatura non è opportuna, sarebbe stato brutto l'avessero detto gli altri partiti. Io personalmente non mi sognerei mai di commentare la scelta di un candidato di un altro partito della coalizione. Ma se lo dice Schmidt tu lo devi accettare, perché altrimenti se tu vuoi l'uomo di partito che dica sì ai diktat di partito, ti candidi un candidato politico e non un candidato civico.
Allora, veniamo a tematiche che sono strettamente correlate al territorio, ma soprattutto alle politiche in ambito europeo e la loro incisività. La questione migratoria, i flussi migratori che vedono impattare anche sul nostro territorio tutto ciò che è il sistema dell'accoglienza, più o meno alla prova anche dell'efficacia rispetto ai contesti, la carenza di risorse denunciata dalle amministrazioni. Ma l'Europa come si deve porre secondo Torselli rispetto a questo?
Guarda, io credo che negli ultimi tempi, sarò di parte, ma veramente da quando è arrivato al governo il centrodestra, per fortuna abbiamo smesso di trattare il tema dell'immigrazione come un tema da ultras dello stadio. Tra chi da una parte pensa che l'immigrazione sia il male assoluto, qualcosa da fermare, abbiamo sentito discorsi abbattiamo i barconi, vogliono affondare i barconi, e chi dall'altra parte invece sostiene che l'immigrazione non sia un fenomeno da gestire ma a porte aperte a tutti e tutti dentro e viva l'accoglienza indiscriminata e diffusa. Abbiamo tutti iniziato a ragionare col fatto che l'immigrazione può diventare un problema quando è incontrollata, quando fa entrare in Italia persone che non hanno diritto di fare i migranti perché non sono in cerca di una seconda opportunità di vita, ma sono in cerca di espedienti per arricchirsi o per tentare di di vivere al margine delle regole, e è un'opportunità invece, perché in alcuni settori produttivi, lavorativi, serve e è necessaria. Oggi l'Europa inizia, io ti ripeto, è una lettura molto di parte, ma per me anche grazie al lavoro di Giorgia Meloni, ai rapporti che Giorgia ha iniziato ad avere con l'Unione Europea inizia un approccio all'immigrazione in maniera differente, cioè intanto ha capito che è un problema di tutti, che non è un problema solo soltanto dell'Italia e che non può essere delegata ai paesi dove queste persone arrivano, è un problema di tutti, è un problema che deve essere affrontato, è un problema che deve essere affrontato in maniera comunitaria. Quindi se l'Europa inizia a ragionare in maniera comune, poi qui si apre un altro tema che è il vero tema secondo me dell'Europa post 10 di giugno, cioè l'Europa il 10 di giugno è un bivio enorme, e può decidere chiunque la governi, se avrà una maggioranza di centrodestra prenderà delle scelte, se continuerà ad avere una maggioranza mista popolari socialisti ne prenderà altre, ma chiunque vada a governare, chiunque vada a guidare la commissione ha di fronte una scelta: continuare a parlare e avere una voce comune soltanto su quei temi di scarsa influenza, perché quando ci dicono il tipo di mattone da mettere nel forno per la pizza penso appassioni poco oggi, oppure decidere di fare il vero passo in avanti e dotarsi di una voce unica in politica estera, in politica economica, ecco, in politica militare.
Politica estera, difesa.
Assolutamente sì.
Nell'asse politiche comunitarie e sovranismo, dove si pone e dove il punto di caduta rispetto a quelle che sono le autorità dei governi nazionali e una capacità davvero di incidere dell'Europa su quelle che sono le conflittualità?
Allora, viene, a mio modo di vedere, viene meno il diritto all'autodeterminazione dei singoli stati, delle singole nazioni, quindi una minaccia alla sovranità nazionale quando l'Europa diventa un soggetto che impone regole difficilmente spiegabili ai cittadini. Io faccio sempre l'esempio della famosa transizione green per quanto riguarda l'automotive elettrica, no? Che è diciamo la declinazione più prossima alle persone, quella con cui tutti abbiamo a che fare oggi, perché vediamo che quando andiamo a cambiare l'automobile iniziano a proporci il modello elettrico e le città iniziano ad arrivare le auto elettriche. Cioè, se l'Europa è percepita da un cittadino come l'ente che ti obbliga per il problema della decarbonizzazione, per ridurre le emissioni nocive in atmosfera, per ridurre il 7% di CO2 che emette l'Europa ad acquistare un'auto elettrica che è prodotta dalla Cina, che è uno dei pochi paesi al mondo che non ha accettato i protocolli di decarbonizzazione, che ha deciso che fino al 2030 non ridurrà le emissioni nocive in atmosfera e che oggi è responsabile delle emissioni del 33% della CO2 in atmosfera. Quindi per abbattere il 7% devo comprare da chi ne produce il 30, ai cittadini si crea un blocco ideologico, cioè l'Europa inizia a essere percepita come qualcosa che ti ruba la sovranità. Se Europa vuol dire dotarsi di una voce comune di 27 paesi quando devi andare a trattare da un punto di vista economico, ora ho detto la Cina, ma potrei dire il Canada, gli Stati Uniti, i mercati emergenti, Brasile, India, Sudafrica, quando c'è da parlare di difesa, di ambito militare e sto all'interno della NATO e vado a parlare con gli Stati Uniti d'America come unico soggetto che sta dentro con pari dignità, non con 27 voci contro una. Allora io credo che il cittadino non si senta privato della sovranità, non si senta privato, ma anzi la sua sovranità capisce che messa insieme alle sovranità di altri 27 possano avere un peso sulla scacchiera internazionale. Io sogno un'Europa che va in quella direzione lì.
Quindi, tornando a questa riflessione, agganciandoci a questa riflessione sul versante della partecipazione al voto, poi alla scadenza elettorale dell'8 e del 9 giugno, quindi parliamo di astensionismo, questa immagine di un'Europa debole, di un'Europa matrigna potrà incidere molto e come recuperare cittadini al voto?
Allora, parto, questa è una riflessione enorme che è l'aspetto che mi colpisce di più, perché primo, l'Italia ha sempre sottovalutato le elezioni europee. I cittadini italiani hanno sempre considerato le elezioni europee quelle meno importanti, quelle più distanti da loro, quelle che, per le quali valeva meno la pena spendersi. Non l'hanno fatto perché sono tutti matti in Italia, non l'hanno fatto perché la politica ha fatto sì che le elezioni europee venissero spesso e volentieri tralasciate o peggio ancora negli anni passati utilizzate da tutti, non è un discorso di destra o di sinistra, da tutti, come elezioni nelle quali candidare o il personaggio famoso di turno per attrarre qualche consenso o il politico a fine carriera. Cioè tu sei stato un bravo sindaco, un bravo consigliere regionale, un bravo deputato e prima di andare in pensione vatti a fare un giro all'Europarlamento. E questo ovviamente allontana il cittadino. Oggi questa tendenza è cambiata. Io vivo a Firenze dove diciamo di candidati abbiamo il sindaco uscente sull'altro versante, non parlo nemmeno di casa mia e della mia figura, ma abbiamo il Partito Democratico candidato Dario Nardella che nel pieno della carriera ha finito ora di fare il sindaco di Firenze a 10 anni, candida Antonio Mazzeo che è un collega in consiglio regionale che ha la mia età e che è il presidente del consiglio regionale, quindi oggi candidiamo anche figure nel pieno della carriera politica e questo secondo me già un po' riavvicina. Secondo dato, i giovani che dovrebbero essere coloro che la costruiscono l'Europa, perché l'Europa, ripeto, ha un futuro se cambia direzione. Una direzione nuova non la possono dare, con tutto il rispetto, i settantenni. I settantenni hanno provato a cambiarla 20 anni fa, 30 anni fa. Oggi devono cambiare i ventenni e sono quelli più distanti e delusi dalle elezioni in generale, quindi figuriamoci dagli europei. E terzo dato, e questo è un tema che riguarda le europee marginalmente, perché tutta la politica si deve interrogare su come fare a riavvicinare gli elettori. Le leggi elettorali anche, perché noi votiamo oggi un'elezione, quella europea, dove si vota con la preferenza scritta, che per me, io sono sempre stato un sostenitore accanito della preferenza scritta, quindi è bellissimo pensare che un cittadino ti vada a votare scrivendo il tuo nome, un attestato di fiducia enorme, però non mi puoi chiedere di fare una campagna elettorale di un mese in 4 regioni, perché se io prendo un voto, e spero di prenderlo, ad Ancona, e uno ad Ancona va a scrivere Torselli sulla scheda, lo fa perché probabilmente un amico mio di Ancona che ho conosciuto in vacanza al mare gli dice vota questo perché è mio amico, ma questo è scollare perché lui sta votando una persona e probabilmente non sa nemmeno che faccia.
Ecco, siamo in conclusione, lei è molto conosciuto sul diciamo territorio regionale, ma in particolar modo su Firenze, forse deve lavorare sulla costa e anche con delle priorità che chiamano in Europa, la Bolkestein innanzitutto, come si pone rispetto a questo?
Guarda, proprio per dare un senso a quello che ti dicevo fino adesso e provare a riavvicinarla, la politica, alla gente, io quando ti dicevo all'inizio che mi sono candidato con l'appoggio di tutti, io l'ho fatto perché se Francesco Torselli domani mattina si sveglia, va a Pietrasanta, va a Viareggio, va a Camaiore, inizia a parlare con i balneari di Bolkestein, è poco credibile. E nonostante in regione abbiamo affrontato il tema, quindi forse un pochino lo sono, ma poco credibile se non ha accanto il consigliere regionale di zona, il parlamentare di zona, il sindaco di zona, il consigliere comunale di zona che ti avvicina, perché altrimenti noi continueremo a tenere il livello europeo lontano dai cittadini. Quindi questo è il primo tema. Io, laddove non sono conosciuto, laddove non mi conoscono, io ho preteso che ci fossero gli esponenti del mio partito con me a sposare questa candidatura. Sui balneari vanno a mio modo aiutati perché, ma non perché sono i balneari, perché non è giusto che per una direttiva di qualsiasi tipo, ratificata da qualsiasi tipo di governo, tu da oggi a domani qualcuno ti dica che quello che è costruito fino ad oggi, su cui ha investito anni di vita, su cui
però il Consiglio di Stato non dà più deroghe.
Le deroghe, infatti non puoi sottrarti, non puoi andare in procedura di infrazione, qualcosa devi fare, ci sono gare che possono in qualche maniera dare un contrappeso, dare un chiamiamolo risarcimento, chiamiamolo aiuto, chiamiamolo sostegno a chi perde la gara, ci sono gare fatte che se tu perdi tutto problemi tuoi. Io posso anche capire, capisco anche la ragione di chi è a favore delle gare della Bolkestein, che ti dice ma questi hanno avuto tanti privilegi fino ad oggi. Vero, ma se io oggi mi trovo a gestire un'azienda, che l'azienda è la mia famiglia, e tu domani senza darmi nulla in cambio, senza darmi nessuna buona uscita, tu me la sfili e mi dici ma tuo nonno ha avuto un privilegio. Domani.
Allora, sono le 8:59 minuti, battuta secca, secondo lei ha fatto bene Meloni a candidarsi? È un test che doveva provare?
Assolutamente sì. Allora, prima si risponde in maniera egoistica, assolutamente sì, perché con la Meloni in campo ci sentiamo tutti più forti, tutti più gasati, tutti più impegnati a fare meglio, e perché comunque dimostra di voler star con noi in questa battaglia. La seconda perché, l'ha detto lei, non prende in giro i cittadini, non ha detto votatemi perché voglio fare l'europarlamentare e poi non lo fa, ha chiesto un sondaggio sul suo, i suoi 2 anni di governo, quindi se prenderà pochi voti vorrà dire che dovrà rivedere le politiche di governo, se ne prenderà tanti sarà, continuerà nella direzione presa finora.
E allora concludiamo qui questo appuntamento di Tutti al Voto. Ospite quest'oggi per le europee il candidato di Fratelli d'Italia per l'Italia centrale Francesco Torzelli. Noi ci risentiamo tra pochissimo sempre negli studi di Controradio Web TV, perché parleremo di Giovani Sì, nuovi servizi rivolti alla generazione Z. Grazie per essere stati con noi.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Contro Radio.
Too hot to handle, and Jamie broke down at Imo's every scandal. Imo went west, and Jamie sang the blues. It was Nicky's raw heart that lit her fuse. But she went, oh shit, let's make some money, just enough to get us by. I want you when you smile, oh, you got the dollars in your eyes. My love is so sick, just takes a minute to obliterate out of mine. I want you when you smile, oh, for today until you die. They love Rocky Crystal in a lottery ticket. Unfortunate event, she's a Jiminy Cricket. Carving out initially, they did it on a wall. And an eye in the world of a heart-shaped scroll. Dives a finger across his hairline as his head rests on the bar. Stone cold cut, she's hotter than a star. The Nicky loves the fire, and Nicky loves the fight. And Nicky's got a heart that will love you through that night. And they go, oh shit, let's make some money, just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars in your eyes. And they go, oh shit, let's make some money, just enough to get us by. I want you when you smile. Dollars in your eyes. Tank top boots, no money. Living on the stubs. What's it even matter? You're just young and in love. Oh shit, oh shit. Some money, just enough to get us by. And everybody goes, whoa. We got the dollars in our eyes. And we go, oh shit, we need some money, just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars in your eyes. Oh shit, oh shit.
77 volte Cannes, in diretta con Carlo Pellegrini dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. Su Controradio e Controradio Web TV dal 15 al 27 maggio, lunedì, mercoledì e venerdì alle 11, il sabato alle 17:05.
Che meraviglia!
E smettila di parlare di soldi, l'investimento l'abbiamo fatto già. Ormai non resta che addormentarsi, per poi svegliarsi un poco più in là. Non garantisco sauna e piscina, tanto meno la felicità. Quella comunque tende a passare, per riportarci ancora qua. Motorino, tu cosa hai fatto per me? Tu cosa hai fatto per me? Tu cosa hai fatto per me?
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Di nuovo dagli studi di Controradio Web TV, dunque in onda sulle nostre frequenze ma anche sui canali cross mediali. Saluto Bernardica, portavoce del Presidente della Regione Toscana con delega alle politiche giovanili. Ben trovato.
Buongiorno direttrice, buongiorno a voi che ci ascoltate.
Allora, vogliamo parlare di giovani sì, vogliamo parlare dell'implementazione non solo dal punto di vista online ma anche in termini di servizi per quella che è la generazione Z, di cui ci occupiamo spesso, a cui diamo anche non facilmente ma insomma ci proviamo voce sui tanti temi che interessano anche loro per il futuro, come diciamo sempre, di noi tutti e tutte. Giovani sì, come sta cambiando? Pensiamo ai suoi 13 anni in una fase adolescenziale di crescita importante.
Allora, intanto lo ricordiamo proprio a voi che ci ascoltate. Giovani sì è uno strumento che dovete conoscere. Per voi ragazzi che ci ascoltate, ma anche per i nonni e genitori, per esempio, cosa far fare agli studenti, ai giovani dopo le scuole superiori? Ecco, uno per scegliere il percorso deve conoscere le opportunità, altrimenti è come giocare a carte con un mazzo dove ne mancano diverse. Uno le carte deve avere tutte e scegliere la sua strada. Per esempio, se vuole andare all'università può contare su una borsa di studio che azzera le tasse e che dà dei contributi per rendere effettivo il diritto allo studio. Per chi non vuole andare all'università deve conoscere che esistono gli ITS, magari dopo approfondiamo cosa sono, perché purtroppo ancora oggi non sono conosciuti, ma ve la dico in una battuta. Dopo un corso di formazione di 2 anni vai a lavorare subito con stipendi anche importanti nelle aziende della Toscana. Oppure se uno non si diploma alle scuole superiori, e sono purtroppo tanti gli studenti che non terminano gli studi tradizionali, dobbiamo aiutare anche quei ragazzi, come insegnandogli un mestiere. Quante volte sentiamo dire dalle aziende che non ci sono ragazzi che possono fare determinati mestieri? Ecco, la regione con Giovani Sì gli aiuta ad imparare quel mestiere e poi tante altre cose. Insomma, chi vuole aprire un'impresa ma non è figlio di imprenditori, chi è che gli fa da garanzia davanti alla banca? Gliela fa la regione col progetto Giovani Sì.
Non è solamente un restyling online ed una veste grafica, ma è davvero il rendere più accessibile in termini di strumenti e quindi anche di risposte.
Sì, banalmente noi abbiamo il dovere di parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani e quindi farlo sui social network. Lo abbiamo fatto in questi anni, pensate, siamo stati un annetto fa in diretta su Twitch, che è una piattaforma social dove i giovani si collegano per condividere i loro videogiochi. Quindi mentre fanno i giochi online condividono lo schermo e lo aprono in diretta su questa piattaforma. E noi siamo andati ospiti di un toscano videogamer tra i più famosi d'Italia e più seguiti d'Italia col progetto Giovani Sì, a parlare a quei giovani delle opportunità che c'erano per loro. E voi direte: che cavolo c'entra? Fatto sta che noi ci siamo andati e la nostra piattaforma è andata in down perché tantissimi giovani si sono collegati sul sito di giovanisi.it. Quindi cosa significa rifare il sito? Significa essere in grado di portare innovazione e riuscire a parlare col linguaggio delle nuove generazioni. E non può la regione dire: ah, se i giovani non vengono da noi è colpa loro. Se i giovani non vengono da noi vuol dire che non siamo stati in grado di parlare con il loro linguaggio. E quindi, bene, sui social network dobbiamo innovare, ma al contempo dobbiamo andare nelle scuole. E ci siamo andati e ci andiamo tutti i giorni, concretamente. Andiamo a bordo di un camper.
C'è un Giovani Sì itinerante, diffuso, che appunto non solo è in ascolto, ma fisicamente presente. Se non sbaglio c'è una tappa anche oggi. Insomma, è un qualcosa che intercetta i bisogni e poi magari prende anche spunto per dare risposte e strumenti innovativi.
Allora, abbiamo scelto di prendere la Regione Toscana, metterla a bordo di un camper che avevamo usato tra l'altro per andare a vaccinare nelle spiagge con il vaccino anti-Covid tanti giovani, poi quel camper era tornato nel parcheggio e abbiamo detto dobbiamo riutilizzarlo. Allora l'abbiamo ribrandizzato, la Regione Toscana è montata a bordo col progetto Giovani Sì, arriva nelle scuole toscane, ne abbiamo girate più di 80 e sono circa 110-120 gli istituti in Toscana, e arriviamo a bordo di quel camper, apriamo il portellone, tiriamo fuori lo schermo e facciamo incontri di 40 minuti con più e più classi, e nell'arco della mattinata incontriamo tutti gli studenti della scuola e gli diciamo quali sono queste opportunità, di modo che possano conoscerle. Ma non è che andiamo dietro la cattedra ad insegnargli una lezioncina, non gli andiamo a dire cosa devono fare nella loro vita, ma cosa possono fare per renderli liberi di scegliere il percorso che più si addice e si avvicina ai loro sogni, alle loro speranze.
Poi parleremo dei percorsi messi in campo, quali sono le principali domande o quello che ti colpisce anche che viene detto e manifestato durante appunto queste iniziative?
Io credo che il problema che noi giovani abbiamo ha a che fare con la cultura della nostra società. In Italia, per esempio, se noi andiamo a vedere gli investitori statunitensi, loro investono nelle start-up che sono guidate da persone che hanno fallito, cioè persone che avevano avuto dei progetti e avevano naufragato le loro idee perché non era andato bene quel progetto. Direte voi: perché devo scommettere su uno che non ce l'ha fatta? Perché siccome non ce l'ha fatta e ha avuto il coraggio di rialzarsi e riprovarci, quella persona sarà più in grado di superare le difficoltà. In Italia questo non succede, cioè si punta solo dove c'è la certezza di riuscire a guadagnare, altrimenti non ci si prova. Tradotto, c'è paura di sbagliare, c'è paura di sbagliare nei giovani, e questa paura di sbagliare, di fallire, porta tanti di noi a non esprimerci, ad accettare al ribasso, a scegliere la strada più facile quando magari non è la nostra, e quindi poi vivremo tante difficoltà che non ci faranno star bene.
La paura della sconfitta, del fallimento, e non riuscire a rielaborare questo, ma non essere neanche sostenuti, come dicevamo, da una rete politico, economico e sociale, a fronte però di una flessibilità a cui la giovane generazione sarebbe predisposta, no? Cioè è nel proprio DNA quello di non pensare istintivamente al posto fisso, ma la flessibilità deve essere sana.
Deve essere sana, deve esserci la possibilità anche di cambiare. Per cambiare bisogna avere un sistema paese che ti aiuta a formarti. Cioè non possiamo più vivere in un paese in cui vediamo quarantenni, cinquantenni che non sanno usare il digitale. Vuol dire che il sistema della formazione del nostro paese ha fallito. L'idea per cui ci si forma quando si è ragazzi, poi si finiscono le scuole e si va a lavorare e poi si aspetta la pensione, non funzionerà mai più. Devi andare a lavorare, ma devi anche formarti, non formarti solo sui corsi per la sicurezza, sul lavoro, quelli sono fondamentali, ma anche formarti sulle nuove tecnologie. I giovani come me, io ho 26 anni, ora che vado a lavorare, io sto cercando di tenermi al passo dell'intelligenza artificiale ed è difficilissimo tenersi al passo di questa rivoluzione. Ma se non lo faccio, tra 5 anni anch'io sarò già vecchio per il sistema del lavoro del nostro paese. Quindi bisogna avere il coraggio di imparare costantemente le innovazioni che vengono al mondo, perché altrimenti poi dopo non sei in grado di cambiare da un'azienda all'altra. I giovani questo lo vogliono, ma per farlo devono essere costantemente formati.
C'è poi anche il discorso del loro coinvolgimento, no? Sì, li si ascolta, sì, li si fa entrare nei meccanismi, ma poi non si tiene conto delle loro opinioni o delle loro idee, capacità. Come diminuire questo gap?
Capendo che è interesse della regione avere i giovani al proprio fianco nell'essere co-programmatori, cioè co-decidere i bandi che apriamo per loro. Perché è interesse della regione? Perché altrimenti tu continui a fare dei bandi ai quali non partecipa nessuno. E poi ci domandiamo, ma chissà come mai questo bando non ha esaurito le risorse? Forse perché non risponde ai bisogni delle nuove generazioni. E il modello che noi abbiamo aperto in questi anni con Giovane Sì è quello di chiedere ai giovani come spendere le risorse. Poi certo, ci sono i tecnici che ci dicono questi sono i paletti per utilizzarle perché sono fondi europei e hanno determinate questioni che vanno seguite. Benissimo, ok la burocrazia, ma accanto alla burocrazia bisogna avere anche il coraggio di dire come possiamo far sì che queste risorse vengano nelle tasche dei giovani perché rispondono ai loro bisogni, se li teniamo al nostro fianco e decidiamo insieme a loro.
Quali sono dei bandi che hanno avuto un impatto anche in termini di risposta particolarmente importante, dando anche un segnale nei confronti delle strategie decisionali?
Quello più importante che a me rende orgoglioso è il bando che permette ogni anno a 14.000 studenti universitari di andare all'università grazie ai soldi che la regione gli dà. Senza quei soldi tantissimi di loro rinuncerebbero al sogno di fare l'università. E questo ci ricorda cosa ci dice l'articolo 34 della Costituzione. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere il più alto grado degli studi. E la Toscana permette a tutti quelli che fanno richiesta di ottenerla la borsa di studio. E andate a vedere, a controllare quello che vi sto dicendo online, tante altre regioni, ahimè, non riescono a coprire le necessità che vengono fuori. Quindi ci sono giovani che ce l'hanno e giovani che dovrebbero averla ma che non li viene garantita.
Questa è una delle tante informazioni importantissime che ritrovate sul sito di Giovani Sì, dicevamo degli istituti professionali. Si parla sempre di pensare limitatamente a un pacchetto d'offerta che poi è stereotipato anche in un percorso di vita, ma capire quali sono le offerte a disposizione, e questo forse è uno strumento, è una finestra a cui un giovane si può affacciare.
Allora, mi raccomando ascoltatori, ascoltate bene questa cosa. I vostri figli o i ragazzi che ci seguono al termine delle scuole superiori, ottenuto il diploma di maturità, possono iscriversi in un ITS della Toscana. Cos'è? È un percorso di formazione di 2 anni, dove il primo anno stai in laboratorio e studi quel mestiere, ma dall'altra parte non ci sono gli insegnanti delle scuole, ci sono insegnanti che in realtà sono imprenditori, che insieme alla regione si sono messi insieme per produrre, per far crescere nuove professionalità. Dopo quel primo anno in laboratorio vieni scelto dalle aziende e vai a lavorare e a mettere in pratica quello che hai imparato nel primo anno. Finito il secondo anno, 9 volte su 10 ottieni il posto di lavoro che avevi pensato di ottenere all'inizio. Ma quali sono questi posti di lavoro? Ad esempio quelli nell'ambito della moda, cioè se uno vuole fare il pellettiere, se uno vuole vendere quei prodotti della moda, quindi ci sono anche varie professione all'interno del settore della moda, oppure del settore della meccanica. Pensate alla Baker Hughes. La Baker Hughes è una di quelle aziende che insieme alla regione ha un ITS, si chiama l'ITS Prime. Pensate al tema del digitale, quanto è importante anche per le aziende avere tra i propri dipendenti qualcuno che faccia il marketing dei propri prodotti online e che non venda soltanto agli sportelli. E quelle professioni lì vanno imparate perché sono nuove. Oppure giovani che vogliono lavorare nell'ambito della cantieristica navale, perché gli yacht più belli vengono prodotti a Viareggio, Carrara e Livorno, perché qui ci sono giovani e anche adulti che sanno fare quel mestiere meglio che da altre parti. perché Burberry, Yves Saint Laurent, Gucci, Vuitton producono in Toscana e non a Parigi dove hanno la loro sede legale? Perché qua ci sono persone che fanno quel lavoro meglio che da altre parti del mondo. Ma se i pensionati non verranno sostituiti da giovani altrettanto bravi, quelle aziende se ne vanno dalla Toscana. Quindi chi fa un ITS fa un bene a se stesso perché trova lavoro, ma fa un bene anche alla Toscana perché tiene forte la nostra economia in dei settori strategici. Quindi andate su giovanissi.it e approfondite quello che vi ho detto.
Poi naturalmente i percorsi dei licei, della formazione umanitaria o scientifica, nessuno mette in discussione l'essenzialità di questo, ma soprattutto ci deve essere una pluralità di conoscenza degli strumenti che vengono messi a disposizione in termini di offerta formativa, e da lì la libertà, no, di autodeterminare il proprio futuro anche lavorativo. Più volte anche da questi microfoni abbiamo avuto testimonianze di giovani che hanno scelto gli istituti degli ITS e che poi hanno avuto uno sbocco che mantiene una gratificazione professionale e un radicamento anche sul territorio dell'attività produttiva stessa.
Sì, ma poi non è mica vero che chi fa l'ITS non fa l'università. Io li giro molti e ho trovato studentesse che si sono laureate e poi dopo essersi laureate sentivano il bisogno di essere più brave tecnicamente nel loro mestiere e si sono iscritte all'ITS, oppure di chi ha fatto un ITS e poi ha fatto il percorso universitario. Quindi anche l'idea per cui l'ITS lo deve fare chi fa il professionale e fa il tecnico probabilmente non è mica vera, perché chi fa il professionale per 5 anni già impara quel mestiere, quindi è già pronto ad andare a lavorare. Forse paradossalmente l'ITS sono più interessanti per i licei, per chi al termine dei 5 anni capisce che non vuole continuare gli studi universitari ma vuole andare subito a lavorare. Ma fare l'ITS ti permette di andare a lavorare con stipendi migliori, perché vai a fare dei mestieri in cui sei altamente specializzato.
Siamo in conclusione, Bernardic, abbiamo dato tanto spazio a quella che è l'ambito, lo spazio informativo in ambito occupazionale per quanto riguarda giovani sì, ma non è solo questo, ci sono anche momenti di confronto, di intrattenimento, di offerta anche culturale che vengono segnalati.
Sì, noi abbiamo creato ad esempio una task force di giovani rappresentanti di istituto già 3 anni fa, li abbiamo incontrati in tutta la Toscana, più di 500, ne abbiamo presi 30. Adesso, qualche mese fa, abbiamo fatto nuovamente questo tour e ne abbiamo scelti altri 40. Di modo che io quando sono entrato avevo 20 anni al fianco del Presidente della Regione per occuparmi di questa materia. Però sto crescendo e quindi è giusto che si passi quel testimone con altri giovani e quindi avere sempre ragazzi al fianco di chi governa la regione, perché possano dirci come vanno fatte le politiche per i giovani. Non possono gli adulti scegliere per i giovani, ma gli adulti devono scegliere con accanto i giovani quello che gli interessa.
E allora ricordiamo giovanisi.it e ringraziamo e ricordiamo anche tutto lo staff che c'è dietro, una bella squadra anche quella.
Una bella squadra che io ringrazio, ma come ringrazio voi di Controradio, perché indubbiamente tra le radio della Toscana avete avuto il coraggio di investire concretamente, non a parole, nei canali che vengono vissuti dai giovani, e non era scontato, ormai sono passati diversi mesi, quindi complimenti a voi e a tutto il team di Controradio e di TIF.
Grazie a Bernardic per essere stato con noi. Le trasmissioni di Controradio proseguono anche con la conduzione musicale, poi arriverà Benedetto Ferrara con Silvano e a Ovest di Padalino. Noi ci risentiremo per la cronaca regionale alle 12:47, naturalmente aggiornamento in tempo reale sui nostri canali cross mediali. Rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
For the zoo is such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Change.
Harlem stands today. That sinking feeling fades, but never really goes away. A staircase up to nothingness inside your DNA. Ooh, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Classical.